Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Il leader russo ha anche detto che qualsiasi accordo dovrebbe affrontare ed eliminare quelle che il Cremlino chiama le cause profonde del conflitto. Si pensa che questo sia un riferimento al desiderio dell'Ucraina di entrare nell'alleanza militare della NATO, cosa che Mosca ha detto di non poter tollerare. Commentando la risposta di Putin alla proposta di cessate il fuoco USA, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la sua volontà di incontrare l'omologo russo. «Sappiamo dove siamo con l'Ucraina, speriamo che faccia la cosa giusta», ha detto Trump. Kiev ha accettato la proposta di tregua statunitense martedì dopo lunghi negoziati nella città saudita di Jeddah, ma solo se la Russia la rispetterà.
Trump lo aveva annunciato, o Putin decide oppure la nostra risposta sarà durissima. Così tuonò e nel giro, devo dire, di 24 ore lo scenario piano piano sta cambiando. Proprio ieri Putin ha detto sì alla tregua, solo però se porta a una pace di lungo termine. C'è ancora molto da discutere, ha aggiunto, forse faremo una telefonica direttamente con Trump, ma poi, come nello stile, diciamo così, della casa, è entrato nel dettaglio e ha detto a Kursk, ormai gli ucraini lì possono solo arrendersi o morire. In effetti la situazione sul campo nella zona di Kursk è drammatica per gli ucraini, lo aveva già dimostrato Putin quando qualche giorno fa, per prendere tempo di fronte alla richiesta di Trump di una tregua, si era presentato in quella regione indossando la mimetica e per la prima volta ha fatto visita alle sue truppe lì. Quindi, forte di quella visita, si era reso conto sul campo, ma lo sapeva già prima di andare lì in tuta mimetica, che gli ucraini lì stavano battendo in ritirata. Quindi è chiaro che quello che Putin dice, sostanzialmente sia la tregua, però il Kursk è già nostro, dice una cosa che nei fatti è già avvenuta. A questo punto bisogna capire come procederanno le trattative. Nei prossimi giorni ci sarà sicuramente un incontro telefonico tra Putin e Trump e si entrerà nel vivo della trattativa. Trattativa che però, ve lo possiamo già anticipare, avendo Zelensky sostanzialmente detto sì all'accordo proposto dagli Stati Uniti, vi sarà sulla gestione delle terre rare una quasi sicura presenza americana in Ucraina. Questa sarà la vera garanzia di Zelensky che Putin non attaccherà ulteriormente il territorio ucraino. A leggere tra le righe sembra chiaro che Putin deve portare a casa una vittoria, almeno così deve venderla alla propria opinione pubblica. Seppure è ridicolo parlare di opinione pubblica in Russia perché non c'è bisogno, c'è il partito unico sostanzialmente e le televisioni sono tutte in mano al regime. Fatto sta che Putin ora può presentarsi e dire tranquillamente c'è ancora molto da discutere, ma questo molto da discutere verrà definito tra me e Trump. Sostanzialmente Putin riconosce a Trump di averlo riportato al centro della scena. Le interlocuzioni sono sempre tra Stati Uniti e Russia e ancora nessun incontro tra russi e ucraini. Probabilmente, questa è la condizione che Putin metterà sul tavolo, non vi sarà mai un incontro tra gli ucraini e i russi. I russi non vogliono riconoscere gli ucraini come tali, non vogliono riconoscere la leadership di Zelensky e quindi non c'è nessuna possibilità di vedere un tavolo di trattative dove ci sono queste due delegazioni. Come vedete, il dialogo è tutto semplicemente a due: Stati Uniti, Russia, Russia, Stati Uniti. Tant'è che dopo la conferenza stampa di ieri di Putin, il messaggio è: mi sentirò al telefono con Trump. Ecco, la chiave per capire a che punto siamo in tutta la vicenda russo-ucraina è esattamente questa. Quindi oggi, venerdì 14 marzo, vi possiamo dire che l'Ucraina non è ai tavoli delle trattative perché ai tavoli ci stanno le due delegazioni, quelle americane e quelle russe, ed è questa la vera vittoria di Putin, quella di non dover interloquire in alcun modo con l'Ucraina perché non lo considera un interlocutore.
È un momento difficile, va interpretato, bisogna rimettere in discussione le alleanze, bisogna aprire nuovi orizzonti, trovare nuove sponde, cercare anche di rilanciare una narrazione che non sia sulla guerra ma sulla pace, mettere la pace al centro di tutto quello che noi facciamo e diciamo, di ogni nostra azione politica. L'Unione Europea è nata come grande progetto di pace, quindi dovrebbe prendere iniziativa di essere lei a rilanciare su un altro terreno. Invece purtroppo l'unico linguaggio che von der Leyen sembra conoscere è quello delle armi, e questo non va bene.
Domani, sabato 15 marzo, ci sarà la famosa manifestazione promossa dal quotidiano Repubblica con l'autorevole firma di Michele Serra, della famosa manifestazione per l'Europa. Sì alla piazza, non c'è dissonanza tra difesa e pace, ci ha provato in qualche modo Romano Prodi a tenere insieme cose che in realtà insieme fanno fatica a stare. Ma Romano Prodi dice, grande padre nobile del centrosinistra, il vero federatore, l'uomo dell'Ulivo, l'unico, parliamoci chiaro, ad aver vinto le elezioni ed aver sfidato Berlusconi, ad aver tenuto insieme il famoso, quello che oggi viene chiamato Campo Largo. Beh, il Campo Largo una volta si chiamava Ulivo, e però aveva una figura chiave che era in grado di tenere insieme tutto, e questa unica figura nella storia della sinistra italiana si chiama Romano Prodi. Bene, è Prodi che adesso prova a tenere insieme una piazza che in realtà insieme non ci vuole stare. Dice Prodi, è bellissima l'immagine di tante persone che si riuniscono sotto le stelle d'oro della bandiera d'Europa, pensando alla grande emozione che una manifestazione popolare porta con sé. Per questo, scrive Prodi, ho detto subito sì quando Michele Serra mi ha raggiunto con la sua proposta di una piazza per l'Europa. Se c'è una cosa infatti di cui abbiamo davvero bisogno è ridestare l'interesse per la nostra casa comune. Insomma, per Romano Prodi bisogna scendere in piazza, perché bisogna dare una risposta in questo momento, ed è meglio fare meno distinguo rispetto a quelli che vengono fatti. Fra Togliani dice, scendo in piazza perché preparando la guerra si fa la guerra, preferisco Berlinguer che sosteneva, se vuoi la pace prepara la pace. Ma nonostante questo Fra Togliani dice, ci saremo anche noi in piazza, perché qui o si fa un'Europa di pace o si muore, l'Europa non può essere soltanto un'evocazione sentimentale, occorre una politica. E allora la prima delle scelte necessarie non è il riarmo ma il suo opposto, questo è Fra Togliani. Poi ci sono altre autorevolissime voci come Carlo Calenda, che dice scendo in piazza perché è importante esserci anche con diversità di vedute. Insomma, ognuno prova in questa famosa piazza di Repubblica a portare il proprio pezzettino di storia. Ma bisogna ritornare a Romano Prodi, perché è Prodi il vero federatore. E chi è il Prodi di oggi? Prodi non lo vuole fare più il federatore, chi è il nuovo Prodi? Questo è molto difficile, perché con la situazione che sta vivendo il Partito Democratico è difficile immaginare una persona che sia in grado di tenere insieme tutte queste diversità. Del resto, Elly Schlein non è riuscita nemmeno a tenere insieme il suo gruppo. Il voto che c'è stato qualche giorno fa a Strasburgo, con i 10 che hanno votato a favore del piano Ursula von der Leyen e gli 11 che si sono astenuti, dimostra che Elly Schlein non è in grado neppure di tenere il suo gruppo unito e compatto. E questa dissonanza che c'è all'interno dello stesso Partito Democratico tra difesa e pace la rivediamo anche nella piazza del 15 di marzo, nella piazza di domani. Insomma, vanno tutti insieme sotto la bandiera dell'Europa, qualcuno porterà la bandiera della pace dicendo che ci vuole più Europa, ma poi alla resa dei conti, quando si tratta di decidere che cosa fare, è difficile immaginare che quelle persone che sono in piazza, quei leader che sono in piazza, siano in grado di fare una unica proposta. E infatti, non essendo al governo, sono all'opposizione e marciano divisi ma non colpiscono uniti. Questa è l'essenza. L'opposizione marcia divisa ma non colpisce unita. E infatti il centrodestra continua a governare nonostante vi siano anche lì al loro interno delle differenze fondamentali.